Grazie Gesù. È risorto. È risorto da 2000 anni, ma per noi una volta all'anno ce lo proclamiamo. Grazie Gesù. Allora, un indovinello pasquale. Prendetelo sul serio perché c'è una vera risposta. Qual è l'oggetto esistente al mondo più misterioso e più enigmatico? L'oggetto esistente al mondo più misterioso e più enigmatico. E ha a che fare con la Pasqua, quindi non si parla di Roswell e altri misteri. Com'è? La sindone. Ci avete preso subito. È la sindone. Non esiste in tutto il mondo un oggetto più misterioso. La sindone è la storia della Pasqua. Racconta ogni particolare della passione di Gesù, esattamente come i quattro Vangeli. Corrispondono con una precisione incredibile. E non soltanto, racconta anche la resurrezione del corpo di Gesù, perché il fenomeno che ha creato l'immagine negativa e tridimensionale nella sindone è dovuto ad un flash di luce potentissimo ma brevissimo, sconosciuto alla fisica, un fenomeno mai riscontrato, la resurrezione. La resurrezione. E noi abbiamo questa prova in forma tangibile dopo 2000 anni, è ancora qui con noi. La Pasqua di redenzione di Gesù Cristo è ancora in mezzo a noi. La sindone è la Pasqua, lì c'è tutta la Pasqua. Dovremmo fare delle cartoline di Pasqua con l'immagine della sindone, altro che narcisi e coniglietti e quella roba lì, proprio cartoline di Pasqua con l'immagine della sindone. La resurrezione di Gesù è il sigillo della nostra salvezza. L'Apostolo Paolo dice che se Cristo non fosse risorto, la nostra fede in Lui sarebbe vana, sarebbe inutile. E noi abbiamo questo sigillo addirittura stampato su un telo. Pensate. Adesso a qualcuno può venire in mente che alcuni decenni fa hanno fatto un esame al radiocarbonio ottenendo un risultato deludente, datando il telo al circa 1300. Adesso gli studiosi sono certi che i campioni presi ai bordi del telo fossero dei raddoppi fatti nel Medioevo, perché magari si era leso la stoffa e ci hanno fatto delle aggiunte, quindi non ritengono più significativo questo risultato. Ma poi ci sono molti altri fattori che comprovano l'origine del telo a Gerusalemme ai tempi di Gesù. Anzi, ci sono delle pollini che raccontano tutta la storia della sindone in tutti i posti dove è stato. Ma soprattutto non c'è nessun'altra spiegazione a questo telo miracoloso. Non si può spiegare in nessun altro modo la formazione di quest'immagine. Cioè non si è trovato nessun altro tipo di spiegazione. Quando pensiamo ad un flash di luce potentissimo e brevissimo al momento della resurrezione, ci può venire in mente quello che l'Apostolo Paolo dice del rapimento e della trasformazione dei corpi mortali dei credenti in corpi gloriosi. In un batter d'occhio. Se ci pensiamo, questo mette ogni nostra immaginazione e ogni nostra logica completamente KO. Davanti ad un fatto così possiamo solo stupirci e tacere. Tacere e renderci conto quanto è potente il nostro Dio che permette di fare una cosa del genere. Pensate a tutti i cristiani di tutti i tempi, in un batter d'occhio. Questa è la meraviglia della Pasqua, che si rinnova da 2000 anni. Grazie Gesù. Signore Gesù, noi non vogliamo smettere di stupirci della Tua Pasqua, della Tua morte e resurrezione, e Ti ringraziamo di aver permesso a noi di avere una prova materiale di questo miracolo di 2000 anni fa. Grazie Signore Gesù. Amen. E buona Pasqua.
sei santo.
Alleluia! Gloria al Signore! Gloria al nostro Dio! Gloria al Santo! Gloria a Cristo! Amen! Oh, alleluia! Vorrei che prendeste le Bibbie anche voi, perché leggiamo insieme dei passi, in modo da proclamare quello che la parola dice. Perché per quanto uno possa parlare accuratamente, non sarà mai la parola di Dio. Quindi prendiamo Giovanni al capitolo 5, al verso 16. E per questo i giudei perseguitavano Gesù e cercavano di ucciderlo, perché faceva queste cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera fino ad ora, e anch'io opero. Per questo i giudei cercavano ancora di più di ucciderlo, perché non solo violava il sabato, ma addirittura chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Gesù è Dio, Gesù è il figlio di Dio ed è Dio, insieme al Padre e allo Spirito Santo. Amen. Alleluia. Leggiamo adesso, leggete anche voi il 5:21 del Vangelo di Giovanni. 5:21, ci siete? Lo leggiamo tutti quanti, perché così il Signore dice: finalmente tutti parlano a me, non solo io, non solo un altro. Cantiamo tutti e parliamo al Signore, diamogli al Signore, apriamo il nostro cuore. Dopo qualcosa lo dico, ma adesso mettiamo, non lo so perché, ma così credo che sia il Signore a dirmelo. Quindi, capitolo 5:21. Infatti, come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Fermiamoci un attimo. Come il Padre risuscita i morti e dà loro la vita, così anche il Figlio dà la vita a chi vuole. Ditelo anche voi: il Figlio mi ha dato la vita, io ho ricevuto la vita dal Figlio, io sono certo che il Figlio mi ha dato la vita. E se Lui mi ha dato la vita, Vuol dire che io devo parlare agli altri della vita che ho, non di quello che ero prima. Se mi ha dato la vita, mi ha tolto la morte. Noi, sì, abbiamo una morte fisica, ma non vince la vita spirituale eterna che abbiamo. È per quello che siamo vittoriosi contro la morte. Se non vi piace, non lo so, non posso far altro. Quindi, se noi parliamo con i nostri amici, con i nostri vicini, con le persone che conosciamo, abbiamo bisogno di trasmettere qualcosa. Naturalmente dobbiamo chiedere allo Spirito Santo di guidarci prima di parlare, perché non è che andiamo a buttare delle cose nel cuore degli altri cercando coi nostri mezzi. No, qui è lo Spirito Santo che parla attraverso di te. Lo Spirito Santo è dentro di te. Chi ha ricevuto il battesimo nello Spirito? Quindi io vedo tutte le mani alzarsi. Se tu hai ricevuto il battesimo dello Spirito, lo Spirito Santo vive dentro di te e guida la parola di Dio attraverso di te. È Lui che parla attraverso di te. E se tu lasci che lo Spirito parli attraverso di te, lo Spirito toccherà il cuore delle persone come vuole Lui. L'allenamento qual è? Pregare ogni giorno, ogni mattina, almeno 2-3 volte al giorno. Concentrarsi sulla parola di Dio, perché questa è la parola che ci dà la vita, che mantiene la nostra vita che abbiamo ricevuto. Se vogliamo vivere dobbiamo irrorare, dobbiamo alimentare la vita che abbiamo con la parola di Dio. È la vita di Dio, è la vita che Dio ha dato a noi, questa parola. Se lo sapete già, non preoccupatevi, arricchitevi. Alleluia. Adesso allora leggiamo il cosa abbiamo letto. Il 21 l'abbiamo letto, leggiamo il 22, ma voglio leggere anche il 23 e 24. E diciamo insieme allora, 22, poiché il Padre non giudica nessuno, ma ha dato tutto il giudizio al Figlio, affinché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna e non viene in giudizio. Dite, non viene in giudizio. Beh, avete sentito cosa avete detto? Non viene in giudizio. Tu non vieni in giudizio. Voi non venite in giudizio. Amen. Alleluia. Facciamo un applauso al Signore. È merito di Cristo. È per la sua Pasqua, è per la sua resurrezione, morte e resurrezione, che noi non siamo chiamati in giudizio. Wow. Gloria a Dio. In verità vi dico, l'ora viene, ma è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita, wow, vivranno. Quindi i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e coloro che l'avranno udita vivranno. Come fa un morto ad udire la voce? Come fa un morto? Non ve lo siete chiesti? Ma era morto o no questo qua? Morto di carne, ma non nello spirito. Era sepolto? Allora, andiamo avanti. In verità vi dico, l'ora viene, anzi è venuta, che i morti udranno la voce del Figlio di Dio e coloro che l'avranno udita vivranno. I morti sono quelli che erano morti perché prima non conoscevano Cristo. E quindi, dopo che la voce di Dio parla a loro, allora riescono a ricevere quello che Dio dice e vivono. Noi abbiamo cominciato a vivere quando abbiamo creduto a quello che Gesù ha detto. Per credere a quello che Gesù ha detto abbiamo dovuto ascoltare quello che Gesù ha detto. E se l'abbiamo ascoltato e l'abbiamo ricevuto, abbiamo avuto vita e vita in abbondanza. Alleluia! Grazie Signore Gesù! Grazie Padre! Grazie Spirito Santo! Gloria a Dio! Quindi, poiché come il Padre ha vita in se stesso, così ha dato anche al Figlio di avere vita in se stesso. E gli ha dato anche l'autorità di compiere il giudizio, perché è il Figlio d'uomo. Non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce. Anche quelli nei sepolcri. Perché? Perché quelli nei sepolcri dovranno uscire per essere giudicati, o per essere portati in paradiso, non lo so, col corpo. Gloria a Dio. Io non posso far nulla, leggo dal 30, non posso far nulla da me stesso, giudico secondo ciò che odo, e il mio giudizio è giusto, perché non cerco la mia volontà, ma la volontà del Padre che mi ha mandato. Se io testimonio di me stesso, la mia testimonianza non è verace, vi è un altro che rende testimonianza di me, e io so che la testimonianza che egli rende di me è verace. Voi avete mandato e interrogato Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Ora io non prendo testimonianza da alcun uomo, ma dico queste cose affinché siate salvati. Dite, Signore Gesù, noi dobbiamo ascoltare queste cose per essere salvati. Noi le ascoltiamo volentieri e siamo salvati. Amen. Egli era la lampada ardente e lucente, e voi avete voluto gioire per breve tempo alla sua luce. Ma la testimonianza che io ho è maggiore a quella di Giovanni, perché le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle opere che io faccio, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E il Padre che mi ha mandato, ha egli stesso testimoniato di me. Voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete in colui che egli ha mandato. Voi investigate le scritture, perché pensate di avere per mezzo di esse vita eterna, ed esse sono quelle che testimoniano di me, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Questi non siamo noi, questi erano quei giudei che ascoltavano ma non accettavano. Comunque, quelli che hanno accettato hanno avuto la vita. Ma io vi conosco e so che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi avete e non mi ricevete. Se un altro venisse nel suo nome proprio, nel nome suo, voi lo ricevereste. Come potete voi credere? Voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da un solo Dio. Non pensate che io vi accusi presso il Padre, c'è chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Infatti, se voi credeste a Mosè, credereste anche a me, perché egli ha scritto di me, ma se non credete ai suoi scritti, come crederete alle mie parole? Signore, noi crediamo alle tue parole, noi accettiamo le tue parole. Ed è importante che nella Bibbia ci siano delle condizioni che ci pongono in una testimonianza diversa da questa, nel senso di dire: Signore, io ti ho accettato, io ho ascoltato la tua parola, io sono entrato nel tuo regno, io ho voluto dipendere da te, ho voluto nascere di nuovo, ho voluto conoscerti di più e voglio continuare a rimanere in te e con te e continuare a proclamare questa parola alle persone che tu mi mandi vicino o alle quali riesco ad avvicinarmi. Io voglio testimoniare Cristo. Il tempo in cui viviamo è, io non lo so, non voglio dire che sono gli ultimi tempi, ma di sicuro ci siamo vicino. E non voglio parlare di fatti, di militare, di cose, di no, voglio parlare di noi. Voglio parlare del nostro ambito qui. Voglio parlare del fatto che se noi abbiamo andare per Modena e proclamare il Vangelo alle persone, io non ho visto dei grandi frutti. Io i frutti che ho visto li ho visto nelle case, l'ho visto nelle persone che conoscono altre persone e riescono a testimoniare a questi perché gli altri ti conoscono e ti dicono: ma come sei cambiato o come sei cambiata? Cosa ti è successo? Cosa hai fatto? E tu cosa puoi dire? Se vuoi te lo racconto, vieni a casa mia stasera o vieni a casa mia domani, come volete. Fate un incontro e cominciate a mettere dei semi. Gesù dice che se il seme non muore quando cade, non porta frutto. Mettete dei semi della parola che viene a togliere la morte da quell'altro e a portare la vita. I semi che mettete voi sono semi di vita. Gesù dice se il seme non muore, ma lui faceva riferimento al suo corpo, alla sua presenza lì come uomo. E lui dice io devo morire se voglio portare molto frutto. E per questo è andato sulla croce, per questo c'è la Pasqua, per questo Gesù è risorto, ma è morto con una volontà di dare vita. Se il seme non muore, non porta molto frutto, ma se muore porta molto frutto. E lui ha portato molto frutto, dite sono un frutto della morte di Cristo. Tu sei morto per me, Signore. Tu sei risorto, Signore. E io sono risorto con te. Noi siamo in Cristo, noi abbiamo lo Spirito di Cristo. Noi siamo seduti in Cristo sul suo trono col nostro spirito. Non è un merito nostro, è merito suo. E tutti quelli che credono in lui, lui li attira a sé. E vince tutte le condizioni che ci vogliono distrarre da lui. Se noi siamo insieme, se il Signore ha operato sempre con degli strumenti che vivono insieme, vedete Paolo per esempio quante persone riuniva, a quante persone andava per poterle riunire, per poterle mettere di nuovo in una condizione di vita nuova di Cristo attraverso la sua parola. La parola che Paolo ha detto agli altri per vivificarli è quella che viene a noi per darci vita, è sempre parola di Dio. Amen. Alleluia. Quindi noi dobbiamo rendere alla parola di Dio lo spazio che merita. Io sono il primo a dirvi che non sempre glielo do, però dopo un po' mi viene la coscienza di dire ma cosa ho detto? Ma cosa ho letto? Ma ho letto per niente? Non vi capita di leggere, di essere un po' distratti, che qualcuno vi chiama, poi dovete andare via, poi vi viene in mente un appuntamento? Ebbene, bisogna tornare a leggere, bisogna tornare a ripetere, a ricevere, perché quella è la vita che il Signore ci dà. Le mie parole sono spirito e vita, i cieli e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Non possiamo farle passare, dobbiamo sempre cibarci di questa parola, perché rimanga continuamente in noi viva. Perché le parole del mondo non prendano il sopravvento, perché gli effetti e le condizioni del mondo non diventino prepotenti nei nostri confronti. Noi abbiamo vinto il mondo, abbiamo vinto la morte. Nel mondo si muore, in Cristo no. Alleluia! Gloria al Signore! Grazie Gesù, grazie Padre! E al 6:27, adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Gli chiesero, 28, allora, che cosa dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? 29, Gesù rispose e disse loro, questa è l'opera di Dio, qual è? Che crediate, ditelo forte, che crediate in colui che egli ha mandato. Noi dobbiamo credere in colui che egli ha mandato. E mentre crediamo è come se noi avessimo fatto un pranzo fantastico, un pranzo completo, un pranzo che non esiste sulla terra, un pranzo che viene dal cielo, un cibo che viene dal cielo, ed è questa parola che noi abbiamo e che possiamo leggerla e disporne come vogliamo. Alleluia. Grazie Signore, perché possiamo ricevere la tua parola, possiamo portarla agli altri, possiamo testimoniare con la vita la parola che tu hai messo in noi. Ditelo anche voi: io posso testimoniare con la mia vita la parola che Gesù ha messo in me. Alleluia, gloria al Signore. Grazie Signore Gesù, gloria al tuo nome. Ti ringraziamo, ti lodiamo. Prendiamo Giovanni 12, 24. In verità vi dico, se il granello di senape è questo, leggetelo insieme a me per favore, leggetelo anche voi. In verità vi dico, se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Questo rimane solo mette in evidenza un atteggiamento che come granello è quasi un granello umano, è un uomo, rimane solo. Il granello di frumento che rimanga solo o no, va bene, sì, lo capisci, però questa solitudine è fatta di uomini, di persone, di donne. Noi, se non distribuiamo le cose che il Signore ci dice, noi rimaniamo soli. È come se morisse ma non porta frutto. È come se seminassimo qualcosa in noi, ma dopo ci distraiamo, dopo ci viene voglia di vedere qualcos'altro, vogliamo andare da una parte e dall'altra. Ma se non possiamo andare in tutte le parti, ma portando quel granello dentro di noi vivo che porta frutto quando noi parliamo di Cristo agli altri. Alleluia. E questa è la nostra portata. Se noi non testimoniamo Cristo, se non siamo suoi testimoni, siamo un granello di frutto che non porta frutto. Adesso leggo ho letto il 25. Va bene, 25. Chi ama la sua vita la perderà. Leggetelo anche voi con me. Chi ama la sua vita la perderà, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Vedete che non muore qui? Dice, chi ama la sua vita la perderà, chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà. Questo non muore mica. La conserverà per la vita eterna. Cosa hai conservato per la vita eterna? Come mai non passi attraverso la morte? Perché lo Spirito di Cristo che è in te non muore. Amen. C'è qualcosa di eterno, di enorme, di glorioso che vive dentro di noi già quando noi abbiamo fatto il battesimo nello Spirito. Anche quando abbiamo fatto il battesimo in acqua, scusa, prima, poi il battesimo nello Spirito. Se lo Spirito Santo è venuto dentro di te, tu vivi con lo Spirito Santo dentro, con lo Spirito di Cristo dentro, e lo Spirito di Cristo non muore. Amen. Amen. Ah, io direi che dovremmo essere contenti di non morire. Dicevo, stanno dicendo delle cose da matti, dicono che non muoiono. Non l'ho mica detto io, l'ha detto lui. Si tratta di discernere che cosa muore e cosa non muore. Si tratta di stabilire una unità con Cristo, e questo non muore. Se il tuo spirito è in Cristo, adesso è seduto sul trono di Dio, quello spirito non muore. Alleluia. Gloria a Dio, gloria al Signore. Andiamo avanti ancora un po'. Al 28, Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla dunque che era presente aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose e disse: questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ed io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Questo fatto che muore Gesù, qui viene trasmesso in una condizione contraria. È il principe del mondo che viene gettato fuori, non è Gesù che muore. È il principe del mondo che deve andare all'inferno, deve andare giù, deve andare fuori dai piedi, con Gesù ha perso. È lui che perde, non è Gesù che perde. Gesù muore sulla croce per fare morire quello che in noi doveva morire, perché lui potesse vivere attraverso di noi, darci la sua vita, darci il suo spirito. La folla dunque che era presente aveva udito la voce, diceva che era stato un tuono, altri dicevano un angelo gli ha parlato. E Gesù rispose: questa voce non è venuta per me ma per voi. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Quando è che il principe è stato cacciato fuori? Quando Gesù è risorto. Non poteva più niente contro di lui. Amen. Alleluia, gloria al Signore, grazie Gesù. Facciamo il 13 adesso. Allora, 13 al verso 11. Egli infatti sapeva chi l'avrebbe tradito, perché disse: non tutti siete mondi. Così, dopo aver loro lavato i piedi, riprese le sue vesti, si mise di nuovo a tavola e disse loro: comprendete quello che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, vi ho lavati i piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Io infatti vi ho dato l'esempio affinché, come vi ho fatto, lo facciate anche voi. Ora, io voglio dire questo, io penso che qui dentro abbiamo tutti i piedi che ce li siamo lavati stamattina o ieri sera. Quindi non è il tempo in cui, come Gesù, si girava con dei sandali, non c'erano calze e tu toccavi il polvere, il pantano, quello che è, sabbia. Quindi quando arrivavi dentro ad una condizione, in una casa, eccetera, i piedi avevano bisogno di essere sistemati in qualche modo. Noi dovremmo lavarci i piedi gli uni gli altri. La verità è che noi possiamo dire: noi dobbiamo aiutarci gli uni gli altri. Noi dobbiamo considerare gli altri persone che io debbo in qualche modo sostenere, aiutare. Se vedo che hanno bisogno, devo intervenire. Noi siamo un corpo solo, la Chiesa è un corpo solo. Non siamo disuniti, non è possibile. Perché lo Spirito di Cristo è dentro ognuno di noi. Noi siamo uniti tra di noi, anche se ci guardiamo abbiamo poca confidenza con uno, un po' più con un altro. Questo non toglie il fatto che noi siamo tutti insieme figli e figlie di Dio. E questo crea una condizione qui particolare. Più siamo e più siamo uniti tra di noi e più i cieli sono aperti sopra di noi. E più intorno a noi i diavoli non hanno potere. E più intorno a noi, ci avete fatto caso che da quando c'è stata questa chiesa sono state rinnovate tutte? Ci avete fatto caso? Compresa questa che è stata una opera enorme. I primi siamo stati noi. Quindi il Signore l'ha voluto lui. Però qualcosa è successo intorno. C'è stato come un risveglio, c'è stato come un'azione comune, tutti hanno fatto quello che abbiamo fatto noi, permettetemi, nel senso della costruzione. Anche loro hanno cercato di costruire meglio, di mettere a posto. Qui davanti hanno lavorato non so per quanto tempo, pur di mettere a posto tutto. Il Signore quando si muove è presente, ma è presente in un modo anche inaspettato. Non ci rendiamo conto di quello che può succedere. La cosa strana è che non è venuto mai nessuno a vedere cosa facciamo. Siamo anche andati. Abbiamo parlato con diverse persone, però non abbiamo ottenuto. Il punto non vuol dire che noi abbiamo perso, vuol dire che noi dobbiamo pregare per questa gente, dobbiamo pregare per queste ditte, dobbiamo pregare perché il Signore possa entrare, qualcuno lo possa mandare e dopo alla fine faremo questa preghiera. Amen. Grazie Gesù. Al verso 13 e al verso 35. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Sono tre parole, però queste tre parole mettono in condizione tutta la Chiesa di comportarsi, di volgersi gli uni agli altri con la parola: fratello, posso fare qualcosa per te? Hai bisogno di qualcosa, sorella, eccetera. Se avete amore gli uni per gli altri, di alla persona vicino a te: mi tocca di amarti. Mi tocca di amarvi. Amen. È vero o no? Grazie Gesù che ci hai liberati da ogni paura, da ogni egoismo, da ogni condizione sbagliata. Signore, noi possiamo dire ai nostri fratelli: io ti voglio amare perché devo stare in paradiso con te per sempre. Alleluia! Alleluia. Sapete quel famoso fatto? Che ci dovrebbe essere un rapimento, ne parlano in tanti. La qualità del rapimento la conosciamo, non conosciamo il tempo. Io ho visto un telefilm di una cosa, ho visto che una donna, una mamma col bambino andavano in un supermarket da qualche parte. Naturalmente doveva essere in America perché era stato fatto così, era stato fatto là, e erano rimasti i pantaloni del bambino in terra e il bambino non c'era più. E la mamma diceva: dov'è mio figlio? Era partito. Capisci la tua sorte qual è o no? Non mica detto per il bambino, l'ho detto per voi, anche per me. Immaginatevi se adesso viene il rapimento, qui rimane tutto, la giacca, scarpe, no, le scarpe non le vuole mica il Signore, che dice: ma io ho delle belle scarpe. Va bene, però le lasci lì. Vedete che non fa nessuna distinzione tra una persona e un'altra. Tu ti puoi mettere come ti pare, al Signore va benissimo, tanto quello che ti pare rimane lì. È simpatico l'idea di dire: Signore, ma quando vengo su, ma quando verrò su? E vengono rapiti anche i defunti, anche quelli che sono morti, le tombe si scaravoltano e qualcosa esce, io non so cosa possa uscire, ma gloria a Dio. E il Signore fa quello che vuole. Noi entreremo finalmente in quella comunione con Dio che ci permette di conoscere veramente il Signore. Per conoscerlo veramente dobbiamo volerci bene qui, perché la parola di Dio è quella lì. Noi siamo quasi una creatura sola, un cuor solo, un'anima sola. E non è male. Io credo che il considerarci persone che possiamo manifestare un affetto, io credo che sia importante. Io credo che sia importante avere la libertà anche di poter chiedere, perché la cosa più difficile è chiedere. Dare è più facile, è chiedere che è difficile, perché ci vergogniamo. Ma grazie, Signore, che ci metti in condizione di aiutarci gli uni gli altri. Ci metti in condizione di poter, possiamo camminare insieme. Non ci sono persone che vivono una vita disperata e altri che vivono una vita... No, grazie a Dio. Siamo persone che possiamo camminare insieme. Non ci vergogniamo gli uni degli altri. Non abbiamo un atteggiamento di maggioranza, di chi, di qua e di là. Non ci siamo. Se Gesù è venuto sulla terra ed è vissuto come un uomo, e quando è andato a casa di Lazzaro, gli hanno baciato i piedi, gli hanno pulito... E Gesù non si è lasciato prendere da situazione, ah ecco finalmente, guarda come mi vogliono bene. No, era lui che voleva bene agli altri, era lui che amava gli altri. E quelli che hanno fatto un favore al Signore, ma chissà cosa hanno ricevuto. E così noi, quando facciamo un favore agli uni agli altri, come se lo facessimo a lui. Dillo alla persona vicino a te, non vedo l'ora di farti un favore. Alleluia. Adesso andiamo verso il finale. C'è una parola di conoscenza che mi torna davanti e devo dirla in qualche modo. Credo che ci sia... Allora, c'è un uomo alla mia destra che ha problemi d'ansia e non dorme bene. Queste sono le due parole che ho ricevuto. C'è un uomo alla mia destra che ha problemi d'ansia e non dorme bene. Dopo, venga fuori che preghiamo per lui. C'è questo uomo? C'è un uomo qui che ha problemi d'ansia e non dorme bene? Allora, è lo Spirito Santo che parla. Amen. C'è una bambina che ha un bisogno di sentirsi amata. Meglio dire al centro dell'attenzione, non è in aula, ma segue in streaming, ha circa 6 anni, prega per lei perché riceva un nuovo atteggiamento gioioso e sarà libera e felice. Se tu mi senti, adesso preghiamo per te e tu scrivi ad Alice quando hai ricevuto quello che il Signore ha detto. Nel nome di Gesù questa bambina sia benedetta e sia liberata da ogni difficoltà nel nome di Gesù Cristo, da ogni ansia nel suo cuore, da ogni difficoltà nel ricevere l'amore che i suoi hanno per lei, nel nome di Gesù, sii benedetta e sii ripiena di Spirito Santo, sii guarita. Amen. Alleluia. C'è una persona, una ragazza, che ha problemi personali e non ha una pace ferma. Desidera ricevere preghiere, così potrai parlarle alla fine di questa sessione ed è alla mia sinistra, così ho ricevuto io. Io non voglio sapere chi è questa ragazza, però se c'è, per favore, venga fuori alla fine e me lo dica, va bene? Grazie, alleluia. Perché chiedo allo Spirito di dirmi se ci sono delle cose, eccetera. Questo è quello che ho ricevuto stamattina. Torniamo e finiamo il discorso. Andiamo vicino alla passione del Signore e poi alla resurrezione. C'è l'arresto di Gesù nel Getsemani. Leggiamo prima 17:15. Se leggete anche voi, prendete 17 al verso 15, leggiamo fino al 21, 22, 23. Allora leggiamo, io non chiedo che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Santificali nella tua verità, la tua parola è verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo. Per loro santifico me stesso, finché essi pure siano santificati in verità. Come tu hai mandato me nel mondo, così anch'io ho mandato loro nel mondo. Siamo tutti mandati nel mondo, non siamo solo radunati qui, ma da quando usciamo siamo mandati nel mondo. Non è piacevole, però è così. Alleluia. 19. E per loro santifico me stesso affinché essi pure siano santificati in verità. 20. Ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola. Ditelo, per mezzo della mia parola ci saranno persone che credono in Gesù e Gesù li benedice. Amen. Allora torno a leggere dal 20 perché ora io non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me per mezzo della loro parola, affinché siano tutti uno, come tuo Padre sei in me e io in te, siano anch'essi uno in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. E io ho dato loro la gloria che tu hai data a me, affinché siano uno come noi siamo uno. Io sono in loro e tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Sentite, qui veramente ci sentiamo uniti a Cristo e al Padre. Io sono in loro. Ditelo anche voi, per favore. Io sono in loro. È Gesù che parla. E tu in me. Gesù parla col Padre. Io sono in loro, cioè noi, e tu, Padre, sei in me. Ma se il Padre è in Cristo e Cristo è in loro, il Padre è in loro. Amen. E li hai amati come hai amato me. Padre, io voglio che dove sono io, sentite questo, siano con me anche coloro che tu mi hai dato, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai dato. Gesù sta per andare in croce e al Getsemani e sa che deve essere crocifisso, perché il Padre gli ha detto che deve essere crocifisso. E lui dice, poiché tu mi hai amato prima della fondazione del mondo, prima che il mondo fosse fondato, il Padre ha amato il Figlio. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto e costoro hanno conosciuto che tu mi hai mandato. Quindi le persone del mondo non sanno che il Padre ha amato Gesù, che ha mandato Gesù, ma quelli di Cristo come noi sanno. Noi siamo quelli che sanno. Noi abbiamo una condizione di sapienza, che non è una sapienza non so di quale tipo, è una sapienza divina, è una sapienza che possono avere tutti, è una sapienza che possiamo tutti manifestare, perché ci vogliamo bene, perché ci vogliamo bene nel senso che ci rispettiamo, ci amiamo, desideriamo di avere qualcosa da dare, possiamo fare qualcosa per gli altri. E soprattutto possiamo testimoniare, ancora una volta, dobbiamo porre la testimonianza come primo atteggiamento della nostra vita. I nostri vicini, se preghiamo per i nostri vicini, prima o poi dovranno cadere nell'amore di Cristo. Alleluia. Amen. Grazie Signore, grazie Gesù. Adesso Gesù viene preso. C'è tutto un discorso molto lungo, devo saltare tutto e arrivo al fatto della resurrezione. La resurrezione è il capitolo 20, ora nel primo, sempre Giovanni, ora nel primo giorno della settimana, il mattino quando era ancora buio, Maria Maddalena andò al sepolcro e vide che la pietra era stata rimossa dal sepolcro. Allora andò di corsa e venne da Simon Pietro e dall'altro discepolo che Gesù amava e disse loro, hanno tolto il Signore dal sepolcro, non sappiamo dove l'abbiano posto. Pietro dunque e l'altro discepolo uscirono fuori, si avviarono al sepolcro, correvano tutti e due insieme, ma l'altro discepolo corse avanti più in fretta di Pietro e arrivò primo al sepolcro. E chinato si vide i panni di lino che giacevano nel sepolcro. ma non vi entrò. Arrivò poi Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro e vide i panni di lino che giacevano per terra. E il sudario che era stato posto sul capo di Gesù, esso non giaceva con i panni, ma era ripiegato in un luogo a parte. Allora entrò anche l'altro discepolo, che era giunto per primo al sepolcro, e vide e credette. E qui c'è il discorso della sindone. E vide e credette. Chissà cosa ha visto. Qui è difficile stabilirlo. Praticamente sarà il discorso della sindone, sarà quello il fatto. Comunque, essi infatti non avevano ancora compreso la scrittura che egli doveva risuscitare dai morti. I discepoli poi tornarono di nuovo a casa. Poi Gesù appare a Maria Maddalena, poi Gesù appare ai discepoli con l'incredulità di Tommaso, e questo lo leggo e finisco con questo brano. Ora al 20-19, ora la sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, mentre le porte del luogo dove erano radunati i discepoli erano serrate per paura dei giudei, Gesù venne e si presentò là in mezzo e disse loro: pace a voi. Dite pace a voi, pace a voi. E detto questo mostrò loro le sue mani e il costato. I discepoli dunque, vedendo il Signore, si rallegrarono. E dovremmo farlo anche noi, però ci possiamo rallegrare anche dopo, va bene? Poi Gesù di nuovo disse loro: pace a voi, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Wow! Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Queste parole sono anche per noi, eh? Non sono solo per questi di prima, sono per tutti quelli che credono in Cristo. E detto questo, soffiò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. E questo è veramente il dono dei doni. A chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: abbiamo visto il Signore. Ma egli disse loro: se io non vedo nelle sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi e la mia mano nel suo costato, io non crederò. E 8 giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, si presentò in mezzo a loro e disse: pace a voi. Poi disse a Tommaso: metti qui il tuo dito e guarda le mie mani. Stendi anche la mano, mettila sul mio costato e non essere incredulo ma credente. Allora Tommaso rispose e gli disse: Signor mio e Dio mio. Gesù gli disse: perché mi hai visto, Tommaso, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto. Allora adesso è il caso di dire: beati noi che non abbiamo visto e abbiamo creduto. Facciamo un applauso al Signore e grazie. Alleluia. Grazie Gesù, gloria al tuo nome. Grazie Signore che sei risorto, sei vivo e tu sei morto al posto nostro per poterci dare la vita. Gesù si è sacrificato per ognuno di noi e per tutti quelli che hanno creduto e che crederanno. Amen. Grazie Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, gloria a te Signore. Grazie Gesù. Adesso se qualcuno ha bisogno di preghiere può venire qui davanti e ricevere preghiera, e poi invito i pregatori, amen, alleluia, e a pregare per loro. Però ricevete preghiera se potete, non c'è bisogno di ricevere una preghiera, tanto non potete anche pregare per degli altri, potete dire: io voglio pregare per. Allora una santa Pasqua a tutti, benedizioni. Ci vediamo prossima settimana. Alleluia. Grazie di cuore per l'aver ascoltato.